Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stasera vorrei guardare insieme Colossesi capitolo 3. La prima parte, i primi 17 versetti, mi colpisce molto perché ci parla di dove guardare e come vivere. E ci sono principi fondamentali per la vita cristiana. Quindi voglio semplicemente leggere questo e pregare che possiamo vedere come vivere così. Colossesi 3 da 1 a 17. Inizio con un brano che conosciamo qui molto bene, da 1 a 4. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, poiché voi siete morti. E la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Grazie a Dio, in capitolo 2 diceva, già siete stati risuscitati con Cristo. E questo, se dunque siete risuscitato con Cristo, per ogni vero credente la risposta è grazie a Dio, sì, sono risuscitato con Cristo, sono stato battizzato nella morte di Cristo, risuscitato con Lui, grazie a Dio. Allora, due verbi imperativi quali sono? Prima, cercate, quella parola di cercare, con impegno, cercare le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, e poi abbiate in mente. Cosa avete avuto in mente oggi? Questo non vuol dire la domenica. No, questo è quello che vive, dimora nella testa. Tutti i giorni abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Allora ascolta, ma no, ma scusami, dice uno stolto, viviamo qui, bisogna pensare alle cose qua. Va bene, pensa così e soffrirai tutta l'eternità nel lago di fuoco. Se tu pensi così, tu non sei salvato, perché tu stai alzando il pugno contro quello che Dio comanda. Qualunque essere umano che dice no, la parola di Dio non ha senso, in qualunque campo dimostra di non avere lo Spirito Santo. Si può dire, è difficile, signori, aiutami. Ok, quello è un altro discorso. Ma di dire che quello che Dio dichiara va male? Di alzare il pugno al tuo creatore e dire che quello che comanda, che lui è un bugiardo? Come bugiardo? Non ho detto che è un bugiardo. Oh sì, hai detto che è un bugiardo. Perché hai detto che è un bugiardo? Cosa dice il primo Giovanni? I suoi comandamenti non sono gravosi, ma tu stai dicendo, ma stai scherzando? Viviamo qui, dobbiamo pensare a qui. Sì, se non hai lo Spirito Santo, non hai altro che solo qua. Ma se tu dici, no, io appartengo a Cristo, allora dice, cercate le cose di lassù, abbiate in mente le cose di lassù, non quelli che sono sulla terra. Certo devo pensare alle cose di giù, ma non che diventano oggetto dei miei pensieri. Così dice in Filippesi 4, versetto 8. Del resto, fratelli, tutte le cose buone, degne di lode, in cui c'è qualche virtù, pensate, siano oggetto dei vostri pensieri. Quindi io devo scegliere perché io non posso vivere la vita cristiana se non vivo così. Io vivo pieno di pensieri falsi. Soli pensando tutto quello che quella persona o quelle persone mi fanno del male, non mi rispettano, e non è giusto lo Stato, e non è giusto il mio coniuge, non sono giusti i miei figli, non sono giusti i miei vicini di casa, i miei parenti, cioè tutti, posso, non importa, sono... Oppure posso pensare a quello che voglio, posso pensare all'ultimo Facebook, posso pensare a mille cose. Dice no, cercate le cose di lassù, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Perché? Perché voi siete morti. Galati 2, io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora, vivo per la fede nel Figlio di Dio. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. E ricordate, quando Cristo, che è la vostra vita, apparirà, e Lui apparirà in gloria, allora voi che siete veramente salvati, apparirete con Lui in gloria. Voi mamme, sì, ci sono varie mamme qui, cosa pensereste di una donna incinta che non pensa per niente al figlio che deve nascere? Non dà un pensiero. Cosa pensereste voi mamme? Io non sono mai stata una mamma. Una donna incinta che non pensa minimamente, non desidera questo figlio, non ha voglia di vedere questo figlio, non sente amore per questo figlio. Che cosa diresti di una mamma così? Che razza di mamma sarebbe? Io devo chiedere a voi. Non merita quel figlio. Cioè, lei è una mamma biologicamente, ma evidentemente non è una vera mamma. Giusto? Cristo vale infinitamente più di un figlio. Infinitamente più di un figlio. Quindi, dalla bocca di una mamma, ma lei non merita di essere mamma. Io aggiungo, non è una vera mamma lei. Solo biologicamente. Se uno non desidera Cristo... Se uno non desidera Cristo, c'è un problema molto grande, c'è un problema immenso, c'è un problema immenso per uno che non desidera Cristo. E ci sta ricordando, appariremo con Lui in gloria se siamo veramente certo, come dice in 1 Pietro 3, aspettando e affrettando il ritorno di Cristo. Quindi questo primo brano ci insegna a ricordare, qui passerà tutto. Certo, sono pellegrino, devo pensare, devo mangiare, devo avere una casa, certo, assolutamente, certo, ma non è dove sta il mio cuore. Non è dove sta il mio cuore. Allora, quella mamma incinta, cioè è già mamma ma non ha ancora visto il figlio, è dentro di lei, quella mamma certo deve curare la casa, deve fare quello che deve fare, lavorare, quello che fa deve fare, ma vi assicuro, no, non sono stata mamma, presumo, ditemi voi, che i pensieri vanno tutti i giorni a quel figlio, è vero? Non è che nonostante che fa i suoi mestieri, i suoi lavori, comunque tutti i giorni pensa al figlio, dico da ignorante uomo. Ok? Allora noi, questo brano non sta dicendo che non viviamo qui, ma dove sono i nostri cuori? Perché? Perché una mamma normale pensa al figlio ogni giorno? Pensate a questo, perché? Perché in qualche modo capisce, ne capisce il valore, giusto? Capisce, questa è una cosa grande, questa è una cosa meravigliosa, io ho dentro di me una vita, giusto? C'è una mamma e non pensa, va bene, avrò un figlio. No, pensa, questo è grande, questo è grande. Allora, se quello è grande e mi spinge, nonostante che devo fare i miei lavori, i miei mestieri, a pensare a questo che arriverà un domani, quanto di più dovrei ricordare Cristo? Quanto di più? E quindi questo brano ci sta proprio spingendo in quella direzione. Visto che penso all'arrivo di Cristo, va avanti versetto 5, leggo 5 a 7. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza, fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse. Notate che questa è un'azione forte. Fate morire. Manuel, se c'è davanti a te una bestia tremenda, una grande tigre, è facile far morire se non hai fucile. Hai solo un bastone, magari un piccolo coltello. Non è facile farlo morire. Non basta una coltellata, un coltello lungo così. Bastano centinaia di coltellate. Forse alla fine comincerà a perdere sangue. Fatti morire. Quello che fa parte di te ed è duro non è facile. È una battaglia fino al sangue. Così dice in Ebrei 12 per quanto riguarda il combattimento contro il peccato. Così dice in Ebrei 12. Non avete lottato finora fino al sangue nel combattimento contro il peccato. È un combattimento. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. E poi elenca un elenco non completo, un elenco rappresentativo. Fornicazioni di qualunque tipo, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, materialismo, consumismo, che è idolatria. E poi una frase che colpisce, per queste cose non l'amore di Dio, l'ira di Dio. Vieni sui figli della disobbedienza, l'ira di Dio. La cosa più terribile è che esiste nell'universo. Non c'è scampo dall'ira di Dio, se non in Gesù Cristo. E se non hai Cristo, non c'è scampo e non c'è fine. L'ira di Dio durerà per tutta l'eternità. Tutta l'eternità. Lago di fuoco è per sempre. E l'ira di Dio fa sì che il lago di fuoco è un posto di tormento che finisce. Mai, non finisce mai. Per questi peccati ed altri simili, vieni l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. E poi ricordatevi, fra cui un tempo camminaste anche voi, quando vivevate in esse, ricordate qual era la vostra condizione. Sapete che è importante ricordare la nostra condizione? Prima ci aiuta a odiare il peccato. Quando rialza la sua testa. E secondo ci fa vedere la grandezza del perdono. E quindi è buono capire quanto grave è quello che era il mio peccato. E poi lui ripete di nuovo, prima diceva fatti morire, il versetto 8, continuo con un altro elenco, ma ora deponete anche voi tutte queste cose, inizia l'elenco, di nuovo, un'azione, fatti morire prima, adesso deporre, deponete, mettete giù, è un'azione, non è che cadono via da soli, dobbiamo mettere giù. E l'elenco qui, ira, collera, cattiveria, che di solito viene esternata nel modo di parlare. E non esca dalla vostra bocca maledicenza. E alcun parlare disonesto, non mentite gli uni agli altri. E mi fermo lì. Quanto facilmente abbiamo queste qualità peccaminose. Ira, collera, cattiveria. Molti di parlare, avete mai, prima di tutto faccio la domanda, avete mai sentito qualcuno parlare male dello Stato o dei datori di lavoro? Mai? La seconda domanda, arrivo più al cuore. Avete mai parlato? Ma quelli non capiscono! Quelli sono ladroni! Quello è questo! Questa è cattiveria. Può essere vero, ma quel modo di parlare? Sarete giudicati con il metodo con cui giudicate. Non esca dalla vostra bocca maldicenza. O alcun parlare disonesto, non uscire dalla bocca. E poi lui dice, nel resto del versetto 9, perché no? Perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si fa rinnovando nella conoscenza all'immagine di colui che l'ha creato. Una cosa importantissima per ogni vero figlio di Dio. E lo ripeterò ancora. Non si può lasciare vuoto. Se tu togli un peccato e non riempi con la cosa giusta che serve al suo posto, cosa succede? Tornerà il peccato e anche altri. Non puoi togliere un peccato. Esempio, un marito che si arrabbia spesso contro la moglie. Va bene, è da togliere, ma se non riempia con apprezzamenti e ringraziamenti, tornerà alla cattiveria. Se cerco di non lamentarmi, ah, ecco il mio peccato, cerco di non fare, ma se non abbondo nel ringraziamento, tornerò a lamentarmi. Non devo solo spogliarmi, ma devo anche rivestirmi dall'uomo nuovo. È impossibile togliere i peccati se non riempi quello che hai tolto con quello di giusto senza ricadere in qualcosa di sotto peggio. E la cosa incredibile, l'uomo nuovo che Dio crea si va rinnovando nella conoscenza all'immagine di colui che l'ha creato. Dio ci sta confermando l'immagine di Cristo. Mi avete sentito dire tante volte, se nasce un bimbo da una mamma, parlavamo prima della mamma incinta, se nasce un bimbo, se non cresce per niente, cosa vuol dire? Se non cresce per niente, cosa vuol dire? Vuol dire solo una cosa. È morto. È morto. C'è crescita in ogni vero credente. C'è crescita. Chi più veloce, chi meno, ma c'è crescita. E si va rinnovando nelle coscienze all'immagine di colui che l'ha creato, grazie a Dio, Dio sta facendo questo. Poi, versetto 11, molto importante, ci dà grande sicurezza. Qui non c'è più greco o giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Questo non esclude i vari ruoli, perché subito, iniziando già in versetto 18, parla prima delle mogli, poi dei mariti, poi dei genitori, padri, e poi dei servi, e poi dei datori. Quindi questo non esclude i ruoli. Non sto parlando di ruoli, che siamo tutti uguali. No, sto parlando di come siamo salvati. E qui non c'è greco o giudeo, circonciso, incirconciso, barbaro, scita, servo, libero, ma Cristo è tutto, è in tutti. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E questo ci ricorda, siamo salvati non perché siamo bravi, buoni, perché non siamo davanti a un Dio tre volte santo. Siamo salvati perché Gesù Cristo è la nostra giustizia. E poi lui, visto che Cristo è la nostra vita, ha tolto la nostra condanna, ci ha fatto nuove creature. Allora, versetto 12, rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti. E poi andrà avanti e ci parlerà di che cosa, con che cosa rivestirci, ma voglio fermare una cosa. Dobbiamo rivestirci, togliere il vecchio, ma voglio notare come ci riscrive. Come eletti di Dio, santi e diletti. Siamo eletti. Quando? Efesini, capitolo 1. Quando siamo stati eletti? Prima della fondazione del mondo, incredibile. Siamo santi, non in noi stessi, ma per mezzo di Cristo. E siamo diletti, cosa vuol dire quello? Preziosi, amati a Dio, noi. Siamo preziosi a Dio, Sofonia. Capitolo 3, cos'è, 16, che parla che Dio grida, sta in silenzio per il suo amore per noi. Incredibile. Quindi rivestiamoci con le qualità nuove e voglio notare questo elenco. Quindi leggo tutto 12 ancora. Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. In pochi minuti posso solo toccare questo. Abbiamo letto prima le cose da togliere. Ira, collera, parole cattive, eccetera così. E riempirci con viscere di misericordia. Ricordate viscere di misericordia? Vuol dire visceri commossi, che sono talmente, amo talmente tanto gli altri che quando succede qualcosa loro mi fa fremare i visceri. Non posso, oh mi dispiace e vado, no, mi colpisce di cuore. Ho sentito ieri e 15 minuti prima di iniziare stasera di una famiglia che conosco e il nipote, bambino di 2 anni, è morto. Stava benissimo e c'era un incidente, non so che tipo, non di macchina, qualcosa in casa di quello che capisco, e è morto. Cioè, hanno tenuto in vita il corpo per varie ore, ma il cervello era morto e poi dopo un giorno hanno detto no, è morto, hanno lasciato i macchinari. 2 anni fa questa coppia, la moglie era incinta, 9 mesi, con grande gioia aspettavano la nascita di questo bambino, è nato, lo godono, lo vedono crescere, ormai cammina, parla e poi, pum, un incidente e muore. Viscere di misericordia vuol dire che senti la notizia e tu piangi con loro. Romani 12, piangi con chi piangi, gioisci con chi gioisce. Viscere di misericordia ti metti proprio vicino alla persona. E poi di rivestirsi anche di benignità, un cuore che vuole fare il bene agli altri. Qualcuno mi ha detto che faccio questo studio in questo periodo di lockdown che stiamo concludendo. E ha detto, sai, stando sempre a casa, crea una certa forma, quanto è visibile, di egoismo. Cioè, ognuno non vede gli altri, dopo un po' non vedi, si diventa focalizzato su se stesso, la propria famiglia, perché non vede gli altri. Benignità è un forte desiderio di fare del bene ad altri. E questa è una delle cose con cui rivestirci. Che vuol dire sacrificare? Perché se aspetta che ho tempo in più, non lo farò. Perché c'è sempre da riempire con cose mie. Sempre. Poi, di rivestirsi di umiltà. Umiltà. Wow, fondamentale. Dio è vicino agli umili. È lontano agli alteri, agli orgogliosi, di riempirsi, di rivestirsi di mansuetudine, questo cuore che accetta quello che la provvidenza di Dio permette con tranquillità, e poi di pazienza, accettando le tribolazioni senza perdere la fede, senza essere scossa. E poi, versetto 13, sopportandovi gli uni gli altri. E questa parola sopportare, come ho detto tante volte, in italiano sopportare vuol dire onestamente non sopportare. La fatica lo sopporto, ma in quel caso non lo sopporto. Non agisco, ma dentro sono tutto agitato. In italiano diciamo così, no? Sopportare vuol dire non esplodere. Biblicamente non vuol dire quello. Vuol dire portare il peso di quella persona senza turbarmi. Non è non esplodere esternamente, no, sopportare vuol dire portare il peso che quella persona è, ed è un peso, senza agitarmi dentro, portare con gioia, portare con amore, questo è sopportare, e dice sopportandovi gli uni gli altri, perché nella vita cristiana siamo tutti un peso per gli altri a volte, in casa siamo tutti un peso gli uni per gli altri. Quando le persone, che è molto spesso, mi parlano, che mi chiamano tantissime persone dappertutto, e mi parlano spesso del coniuge. Se è una moglie mi parla del marito, se è un marito mi parla della moglie. E mi elenca i difetti. Lui è così, lei è così, e mi elencano gli difetti. E dico, quanto spesso chiedi tu perdono per i tuoi peccati? Di solito non pensano quasi niente ai loro peccati. Di solito pensano 100 volte più ai peccati dell'altro che ai propri peccati. Indovinate, quanto possono sporcarmi davanti a Dio i peccati di qualcun altro? E quanto possono contaminarmi davanti a un Dio santo i miei peccati? Quindi se devo concentrare su quello che mi porta beneficio, concentro sui miei peccati. E quindi a quel punto riesco a perdonare, perché anch'io ho bisogno di perdono. E quindi dice, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi, se uno ha qualche lamentela, lamentela non è italiano. Una lamentela, no, vuol dire qualcuno mi ha fatto del male, mi ha ferito. Questo è il senso di lamentele. Non è lamentele italiano, non ha nulla a che fare con quello. Se uno ha qualche dolore causato dall'altro, sarebbe un altro modo di tradurre questo, cosa deve fare? Perdonare. Perdonare! Non macinare, ma lui mi ha fatto questo, lei mi ha fatto quello, oh, non è giusto, perché? No, sono stufo di questo. No! Perdonare. Come? Come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. I nostri peccati contro Cristo. Quante volte Cristo ha peccato contro di noi? Mai. Se qualcuno pecca contro di me, con cui ho un rapporto, posso assicurarvi che anche io ho peccato contro quella persona. Cristo non aveva mai peccato contro di nessuno. Eppure ci ha perdonato, quanto di più io che ho peccato, devo perdonare completamente. Questo fa parte di come rivestirci. Non solo togliere il male, ma rivestirci così. E poi, versetto 14, e sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Cioè tutte queste cose fondamentali, ma poi soprattutto, soprattutto rivestitevi di vero amore, amatevi intensamente. In 1 Tessalonicesi dice, voi già vi amate, abbondate in questo. Quando ci sono comandamenti, quanto spesso amatevi, amatevi. Il più grande comandamento? Amare Dio con tutto il cuore, mente, forza e anima e poi amate il tuo prossimo come te stesso. Questo è il vincolo della perfezione. E quando viviamo così, che cosa succede? Quando viviamo così, togliendo tutte le, spogliandoci, se posso dire, tutte le cose elencate e altre cose, e rivestendoci con queste qualità, questi attributi, versetto 15. È la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Questo non è chiaro dal greco se è un comandamento o un indicativo, un risultato, ma onestamente è la stessa cosa. Quando noi viviamo così, allora possiamo avere la pace di Dio che regnerà nei nostri cuori. E vi chiedo una cosa. La pace di Dio sta regnando nei vostri cuori, nel tuo cuore. Che vuol dire? Tutti questi pensieri cattivi, di paura, negativi, scombussolati, dubbi, non trovano spazio. Quando la pace di Dio regna, tu stai bene. Tu stai bene. Non ti agiti. Non stai lì, dice, ma non è giusto, non è giusto. Non è giusto. Scusate, in questo mondo di peccato, Cristo non è ancora venuto? Non è giusto. Non è giusto. È come andare al mare e dire, ma c'è sabbia. Ma certo c'è sabbia. Sulle spiagge normali c'è sabbia. E quindi se vado al mare non devo spaventarmi che c'è sabbia, certo c'è sabbia. Se vado a nuotare, ma questa acqua è salata, è acqua del mare. certo è salata, e vivo in un mondo di ingiustizie, certo, ma io posso avere la pace di Dio che regna, regna nel mio cuore, ma io devo essere umile, pieno di viscere di misericordia, devo avere mansuetudine e pazienza, devo sopportare gli uni gli altri, devo perdonare e poi devo rivestirmi dell'amore e io avrò la pace di Dio. E poi siate riconoscenti, perché vedrò il perdono, vedrò l'opera di Dio, vedrò la pace che mi dà e io sarò riconoscente. È fondamentale abbondare nel ringraziamento. Abbondare nel ringraziamento. Infatti, la domanda, tu sei riconoscente? Tu sei riconoscente quando uno descrive te? Sei qui, spero di no, ma se morite tutti e io muoio dopo di voi e devo fare i funerali uno dopo l'altro, ma se, parliamo di uno alla volta, e se vado a chiedere a quelli ancora in vita, senti come mi riscrive lui, come mi riscrive lei, direbbe, era riconoscente, proprio ogni giorno ringraziava Dio, proprio era, e ringraziava gli altri. Era veramente una persona riconoscente. Possono dire quello di te. Si alza la mattina e dice, Signore, grazie per oggi. Grazie che tu sei per me. Grazie che Cristo è la mia giustizia. Grazie che tu gesterai questo giorno e mi farai avere le prove giuste e mi proteggerai dalle prove sbagliate e quello che arriva è quello giusto e tu sarai con me e non mi abbandonerai. Oh, grazie Signore, grazie per le promesse meravigliose. Grazie per la famiglia che ho. Sì, hanno i loro peccati e grazie che mi sopportano perché anch'io ho i miei. Tu sei riconoscente? È fondamentale. È fondamentale. Le persone dicono, wow, lui, lei, io faccio quello che è giusto, ma mi ringrazio tantissimo. E questo è bello, ed è giusto. E quindi è di chiedere. E poi un brano che conosciamo qui molto bene, versetto 16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazie nei vostri cuori al Signore. La parola di Cristo, la parola di Dio, la Bibbia. Abiti in voi copiosamente. Pensiamo un attimo. Abbiamo detto all'inizio di cercare le cose di lassù, abbiate in mente le cose di lassù. Dove sappiamo le cose di lassù? Dal telegiornale? Dagli amici? Dove sappiamo delle cose di lassù? Dalla parola di Dio. Ok? Le promesse dalla parola di Dio. Dai comandamenti per capire come camminare, la parola di Dio. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente. Cosa vuol dire quello? Non usiamo quella parola, ma vuol dire proprio straboccante. Ok. Quindi, abite in voi, dimora in voi, vuol dire non i nostri pensieri. Cioè, scusami, se la parola di Cristo abita in me copiosamente, non saranno i miei pensieri che abitano in me copiosamente. Non sarà come penso io. Non sarà come io vedo le cose. Quando parlo di Dio, non saranno i miei pensieri. Non parlerò di Dio, di quello che mi viene in mente. No, perché io devo lasciare che abita in me, dimora in me, non solo che ho letto e poi chiudo e dimentico, no, dimora in me, che vuol dire praticamente devo leggere tutti i giorni la parola di Dio, Come posso camminare nella luce se non ho la cartina dentro di me? Devo leggere la parola di Dio, poi devo meditare. Non è che leggo la mattina, ok, chiudo e vado avanti. No, devo meditare su quello che ho letto. Aggiungerei, devo memorizzare. Devo avere proprio, ho nascosto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Cos'è? Salmo 119, 11. Ok? Come può un giovane non peccare contro di te? Meditando sulla parola, poi ho meditato. Poi, devo memorizzare e devo studiare. Per essere sicuro che quello che ho letto, che sto capendo bene. È un impegno di grande valore. È un impegno di grande valore. E poi posso e possiamo avere sapienza. Dice la parola di Cristo abita in voi copiosamente in ogni sapienza. Qual è il contrario di sapienza? Stoltezza. Non c'è via di mezzo. Non c'è via di mezzo. Vorremmo credere che ci fosse via di mezzo, però non c'è via di mezzo. Perché se non ho sapienza sono stolto, onestamente. Con ogni sapienza, in ogni sapienza, in ogni campo della vita, in ogni decisione, in ogni tipo di pensiero. E poi, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri, perché sono pieno dalla parola di Dio. Allora posso. Non mi ricordo, credo Romani 15, 14, e sono persuaso che siete ripieni di ogni bontà e di ogni conoscenza, capaci a esortarvi a munirvi a vicenda, qualcosa del genere. E l'idea che siete pieni di bontà, lo Spirito Santo, camminate in verità umilmente e di conoscenza, conoscete la parola. Se non conosciamo la parola, come posso io istruire un altro? Che stoltezza di avere l'orgoglio di dire del mio. Se io predico, se io parlo con un amico, con un parente, non importa chi, o tu per tu o davanti ad altri, non importa, se io parlo, ma sto dicendo maggiormente come io vedo le cose, non siate in molti a fare maestri, sapendo che saremo giudicati più severamente. E poi mi piace quando parla di con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Cantare è speciale e non importa se sei bravo o no. Grazie a Dio. Un altro commento parla qui di istruendovi e esortandovi gli uni gli altri. Allora, attenzione. Questo è importante. Io sono il pastore, io conosco la Bibbia tanto bene. Eppure, scusate, io trovo grande beneficio ascoltando anche gli altri. Amo i nostri culti dove posso io ascoltare quello che tutti gli altri hanno visto nella parola di Dio. Amo i nostri pranzi come dove tutti possono partecipare, siamo in sei qui in casa e posso, è vero, sento da altri. Quindi il fatto che capita che io ho più anni di voi e conosco la parola di Dio non vuol dire che non ho bisogno di ascoltare. Poi c'è un'altra cosa. Se io passo la giornata, o io e Serena, pensando ai miei pensieri, ed io mi trovo a parlare con te, con qualcun altro, è solo Parlo io. Alla fine, quanto vengo edificato io? Zero. Allora, la mia carne è molto soddisfatta perché mi sono sfogato. Ho parlato io. Ma quanto sono stato edificato? Tutti i miei pensieri non sono aggiunto niente perché ho solo parlato io. Quando tu ti trovi con un altro credente, tu, per telefono, quello che sia. Buono che parli, ma devi anche ascoltare. Assolutamente. Quindi valuti, ma quando io sono insieme, mi trovo con un altro, o parlo per telefono con un altro, quello che sia, parlo maggiormente io, allora come posso ricevere? Come posso aggiungere a quello che io ho visto ma io voglio vedere più di quello che io ho visto. E allora io voglio sentire quello che altri hanno visto. Quindi, questo ricordate, la parola di Cristo abita, non dice in te, dice in voi, copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi e esortandovi gli uni gli altri. Quindi questo ci farà essere più edificati e che possiamo avere la gioia che ci spinge a cantare. Musica è da Dio, è meraviglioso. E poi chiude con versetto 17. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Fare tutto nel suo nome, tutto. Perché siamo stati comprati a caro prezzo. Caro prezzo. Non apparteniamo più a noi stessi. Ma io sono stanco, io ho la mia vita. Tu sei in Cristo, sei stato comprato a caro prezzo. E se dici, ma non ce la faccio, Efesini 6:10, cosa dice? Fortificatevi. Fortificatevi, non nella tua forza, nella sua forza, potenza del Signore. Quindi vogliamo fare tutto nel nome del Signore Gesù Cristo, che vuol dire secondo la sua volontà, che vuol dire per la sua gloria. E avrai la pace di Dio, e avrai la gioia, e il tuo cuore sarà soddisfatto. Rendendo di nuovo, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui, ogni cosa rendendo grazie, in ogni cosa rendendo grazie, come in Primo Tessalonicesi 5 dice, in ogni cosa rendete grazie, abbondare in grazie. Parlavamo in casa martedì e abbiamo detto a pranzo, se ti ricorderai, abbiamo detto, se una persona riesce a fare quello che vuole, il suo cuore sarà soddisfatto. La risposta è no. Forse la carne, ma non il cuore. Perché dico quello? Perché solo Dio può soddisfare il cuore. Io posso ignorare gli altri, fare quello che voglio, avere successo, ma se non sto facendo tutto nel nome del Signore Gesù Cristo, il mio cuore non sarà soddisfatto anche se faccio solo quello che voglio io. Perché solo Dio può soddisfare il mio cuore, perché un cuore soddisfatto è un cuore con gioia, e gioia è un frutto dello Spirito Santo. O che possiamo, vi voglio consigliare di rileggere questo brano nei prossimi giorni, con la preghiera che, avendo meditato un po', che vi sarà ancora più chiaro, sarà uno stimolo, sarà un motivo di ringraziare Dio. E sarà un aiuto, preghiamo. Padre, voglio ringraziarti che tanti di noi siamo stati risuscitati con Cristo. Sarebbe gravoso una serie di comandamenti così, o è gravoso per chi non ha Cristo, ma chi non ha Cristo non può seguirti. Per chi ha Cristo, altro che gravoso, è un immenso privilegio di cercare le cose di lassù che è la nostra eredità. È un immenso privilegio di avere in mente le cose di lassù che valgono infinitamente più di qualunque cosa sulla terra ed è quello che avremo per l'eternità. E quindi questo non è assolutamente un comandamento gravoso. Certo, è una battaglia far morire quello che in noi è peccato, perché la carne non vuole morire, eppure abbiamo Cristo, abbiamo lo Spirito Santo e non siamo soli. Ed è giusto e necessario far morire tutto questo che è peccato, ma non solo di spogliarci di tutto quello, ma dobbiamo rivestirci, rivestirci. Per ogni peccato che togliamo dobbiamo riempirci, rivestirci con quello che sarebbe l'opposto in un certo senso. E tu ci insegni qui proprio quali sono quel stile di vita e quanto cambia la vita, i rapporti in casa, in chiesa, quando noi viviamo come tu ci insegni e ci comandi qui. trasforma incredibilmente, diventa tutta un'altra vita. Oh, io voglio quella vita e voglio quello per ciascuno, ma nessuno può dare ad un altro. Ognuno che è in Cristo può prendere per sé questa vita, questa benedizione, questa gioia, questa pace. E ti prego che lo faremo. Che ameremo gli uni gli altri con l'amore che abbiamo da te, per sopportare, per avere grande misericordia, benignità e umiltà e mansuetudine, pazienza di sopportarci veramente, perdonarci quando c'è qualche peccato. Sì, Padre, opera grandemente in noi, facci vedere il nostro peccato, facci vedere Cristo, fa sì che possiamo veramente lasciare dimorare e abitare in noi copiosamente la parola di Cristo, non solo leggendo ma meditandoci, pensandoci, studiando, memorizzando, affinché i nostri pensieri possano essere rinnovati, perché noi saremo trasformati quando tramite il rinnovamento della nostra mente, e prego che vivremo così alla tua gloria, affinché possiamo fare tutto in parola o in opera. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. E per chi non ha Gesù Cristo, io ti prego di aprirgli gli occhi, che possa vedere Cristo, che possa vedere l'eternità e possa vedere il rifugio, il perdono che c'è in Gesù Cristo. Questo ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.